Bene, buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Iniziamo questa sera con il Salmo, una parte del Salmo 104-103, soltanto la prima parte fino al versetto 15. Il Salmo che nella Bibbia di Gerusalemme è intitolato Gli splendori della creazione, ma che forse non è proprio un titolo del tutto pertinente, nel senso che, come vedremo, va ben oltre un riconoscimento, una benedizione a Dio per le meraviglie della creazione, perché questa creazione poi di fatto viene declinata in termini molto concreti per la vita delle persone, in modo particolare su questa dimensione che ritroveremo anche nel libro di Ruth, e cioè di Dio che si occupa di dare quello che serve per la vita, l'alimento, gli alimenti, l'acqua, parte dall'acqua ma poi allarga la prospettiva a ciò che nutre, in modo particolare, come vedremo, l'ultimo versetto, poi il versetto 15 parlerà proprio esplicitamente anche del pane. Bene, allora intanto lo preghiamo, un testo molto bello di riconoscenza al Signore, appunto perché si prende cura di noi attraverso attraverso le sue creature. Facciamo come sempre, alterniamo nella preghiera, lentamente un versetto per ogni coro. Cominciamo alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore.
Tu stendi il cielo come una tenda.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare.
Il cielo la porgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.
E ecco i monti scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
Hai fissato loro un confine che non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra.
Fai scaturire le sorgenti delle valli, e si scorrono tra i monti.
Dissetino tutte le bestie dei campi, e gli asini selvatici estinguono la loro sete.
Assi sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e del tuo frutto, delle tue opere, si sazia la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
Vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Gloria al Padre e al Figlio, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco questo bellissimo salmo, anche in questa prima parte che abbiamo pregato insieme questa sera, si può dividere sostanzialmente in due parti. Fino al versetto 9 abbiamo questa esaltazione di un Dio potente, di un Dio potremmo dire muscoloso, che combatte e vince contro le forze avverse, e in modo particolare qui è rappresentato dal caos che causato dalle acque. Le acque vengono domate e sottomesse, e quindi Da qui deriva la seconda parte, cioè questo Dio potente che sottomette e controlla, potremmo dire così, la gestione delle acque, e anche si trasforma in colui che utilizza queste acque per dare nutrimento alle sue creature. Quindi questo Dio grande e potente poi viene conosciuto dal salmista, dalle persone, da coloro che entrano così in contatto con la realtà, non tanto attraverso queste opere grandiose, quanto attraverso questa cura, questa attenzione che Dio rivela di avere per le sue piccole creature. Questo Dio potente si trasforma in un agricoltore, in un pastore, in un uomo della campagna che prepara i suoi canaletti, sistema, potremmo dire così, tutti gli strumenti necessari perché l'acqua raggiunga le creature, se ne saziano così tutte le bestie della campagna, come si dice, no? Mandi acque nelle valli perché scorrano tra i monti, dissetino tutte le bestie dei campi, no? E quindi ecco che l'esperienza concreta che il salmista fa è di un Dio grande che si manifesta nel piccolo, che si manifesta in qualcosa di abbastanza conoscibile, esperibile, che fa parte della nostra limitata possibilità umana. Dove vedi il Dio solenne e potente che vince la lotta contro il male? Nella cura, nell'attenzione con cui il Signore appunto si manifesta presso le sue creature. E allora poi questo riferimento alle acque e all'essere dissetati dal Signore si trasforma, diciamo così, si allarga nel riferimento al tutto il nutrimento, l'acqua come nutrimento fondamentale, e poi si passa quindi ai frutti della terra, all'erba, alle piante, al cibo che l'uomo può ricavare. E proprio perché il Signore appunto si prende cura di lui, no? Quindi mi sembrava bello introdurre la lettura del libro di Ruth, che parte da una problematica legata proprio alla fame, alla mancanza di pane, alla mancanza di cibo, con la consapevolezza del salmista invece che il Signore si prende cura di tutti e che dona quello che serve alle sue creature, un cibo abbondante, un cibo non risicato. Il Signore è generoso, e allora ecco che al versetto 15 si parla del vino, dell'olio e del pane, quindi non solo del pane ma anche del vino e dell'olio, che rendono evidentemente più buono, appunto più gustoso il pane. Ecco, e allora questa sera vogliamo cominciare finalmente a leggere alcuni versetti della nostra storia. Appunto avevamo già sottolineato che si tratta di una storia molto semplice, in realtà una storia di povere donne, una vicenda abbastanza banale, anche ordinaria, e che uno dei temi trasversali che tornerà più volte nel nostro commento riguarda proprio il tentativo di del contesto culturale nel cui questo libro emerge, di crearsi una condizione di purezza e di fedeltà, potremmo dire integralista, no? E allora già dicevamo l'altra volta che questo libro è una sorta di polemica nei confronti di chi pensa che la fede di Israele si debba, diciamo così, assicurare attraverso una sorta di steccato stato di fortezza che lo isola e lo rende puro rispetto al contesto, rispetto al mondo circostante. Mi sembrava importante ricordarlo questo, perché questa è una tentazione, la tentazione della purezza, diciamo così, che riemerge sempre nei tempi di incertezza e nei tempi di crisi, no? Appunto il popolo di Israele non è riuscito a realizzare il rinnovamento del Tempio così come avrebbe voluto, e allora che cosa fa appunto in questa crisi, ponendosi dei dubbi, ponendosi delle domande su come mai tutto questo non avviene? Ecco, è colpa degli altri, diciamo, no? Di quelli che sono diversi, di quelli che sono arrivati da fuori, di quelli che appunto rendono meno pura, contaminano la nostra cultura, il nostro mondo, capite che appunto un tema di grande attualità, no? Un tema che ci riguarda molto molto da vicino, un tema anche molto delicato su cui appunto anche la classe politica gioca molto, no? Approfitta di questa logica. Ebbene, il libro di Ruth ci mostra un atteggiamento molto diverso, di grande apertura, di grande accoglienza, non c'è paura nei confronti dello straniero, per quanto sia un moabita con tutte le caratteristiche che abbiamo già preso in considerazione l'altra volta, anzi al contrario, da qui può venire del bene, può venire vita, può venire una discendenza, no? Quindi oggi a tanti livelli questo testo può essere anche un stimolo anche di carattere sociale, potremmo dire culturale proprio, no? Divisione del mondo, oltre a essere chiaramente un insegnamento spirituale. E allora questa sera entriamo nel testo, leggiamo questa sera i primi 14 versetti, capitolo 1, versetti 1-14, poi vediamo se riusciamo a commentarli tutti, ma insomma intanto cominciamo a leggerli.
Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion. Erano i fratei di Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di Moab, vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono in quel luogo per 10 anni, poi morirono anche Maclon e Chilion e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. Allora intraprese il cammino di ritorno dei campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo dove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito». E le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». Noemi insistette: «Tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? O forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me». Di nuovo, esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth, invece, non si staccò da lei.
Ecco, dicevamo un inizio un po' particolare, perché in qualche modo questa storia è appena cominciata e già sembra finita. In questi pochi versetti già troviamo uno sviluppo tragico di questa vicenda, no? Questa piccola famiglia sperava di trovare una soluzione ai suoi problemi, in particolare il problema della fame, e invece le cose vanno sempre peggio, no? Questi primi versetti ci lasciano un po' sgomenti. Come si uscirà da questo, da questa situazione, da questo vicolo cieco, in qualche maniera, no? Però appunto troviamo Noemi che, nonostante appunto, come abbiamo appena ascoltato, dica di sé che si trova amareggiata, che sente la mano di Dio che pesa su di lei, contro di lei, si ritrova vedova, senza discendenza, con le nuore sulle spalle, in qualche modo cerca una soluzione. La soluzione la trova nel tornare. Vedremo che questa dinamica del tornare è una dinamica centrale nel racconto, ed è come guidata da un certo buonsenso, un buonsenso che la orienta e, vedremo, anche la disorienta nello stesso tempo, no? Le offre una un minimo di possibilità: tornerò lì dove adesso c'è il pane. E nello stesso tempo però questo buonsenso non le lascia immaginare la possibilità che le sue nuore possano restare con lei. Ecco, però appunto adesso, questo un po' detto un po' molto, molto in generale, entriamo più attentamente nell'analisi del testo e quindi prendiamo e leggiamo il versetto 1.
Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab.
Ecco, questo al tempo dei giudici colloca storicamente la nostra vicenda, anche se appunto probabilmente non è stata scritta esattamente in quel periodo, ma adesso questo non interessa a me, non ne abbiamo già parlato l'altra volta. Cos'è il tempo dei giudici? È un periodo della storia di Israele che va dal primo insediamento nella terra promessa all'avvento della monarchia, all'inizio della vicenda dei re. Se vogliamo, periodo storico tra il 1200 e il 1030 avanti Cristo, grosso modo, anno più anno meno, evidentemente, è un tanto al chilo, diciamo così. E chi sono questi giudici, i soft team? Non sono semplicemente dei magistrati, ma sono dei veri e propri governanti, no? Quindi hanno una funzione generale di governo. E vengono eletti dal popolo di mano in mano, hanno una durata che varia, alle volte varia perché muoiono in guerra, per esempio, oppure perché appunto vengono deposti o perché non fanno bene il loro mestiere. È un periodo, questo dei giudici, non particolarmente glorioso della storia di Israele, anche se ci sono delle figure molto belle tra questi giudici. Per esempio appunto Gedeone, Sansone, anche la giudicessa Deborah, però nonostante questo il periodo non è particolarmente glorioso. Questa modalità di governo dei cosiddetti giudicati appartiene certamente a questa storia di Israele, ma appartiene anche ad altri periodi storici, ad altre situazioni, altri tempi, no? Vi ricordo soltanto, proprio come esempio, i giudicati della Sardegna durante il Medioevo e l'inizio del Rinascimento, di cui la più famosa giudicessa è proprio Eleonora d'Arborea, no? Tutti conosciamo il nome che abbiamo sentito, forse, insomma, se non altro perché c'erano le strade dedicate a questa grande figura. Ecco, ecco, l'espressione al tempo dei giudici non ha soltanto un valore cronologico, cioè non è soltanto per collocare la vicenda, ma letteralmente si potrebbe tradurre anche così: nei giorni di giudicare i giudici. Che significa? Che nonostante appunto alcune figure di spicco, il tempo dei giudici è stato un periodo confuso, difficile, pieno di violenze, di cattiveria. Per esempio il libro dei giudici stesso si chiude con questa espressione che troviamo alla pagina prima del libro di Ruth, l'ultima riga proprio dell'ultimo capitolo: non c'era un re in Israele e ognuno faceva come gli sembrava bene. Cioè, un caos totale, no? Proprio appunto si descrive questa situazione di grave difficoltà. In qualche modo, che cosa si sta dicendo? Dicendo questo, che la carestia è una sorta di conseguenza di questo tipo di politica, diciamo, no? Di situazione sociale e di difficoltà, no? L'iniquità dei giudici è la causa della fame del paese, no? Un commento rabbinico, un midrash legato a questo nostro libro di Ruth, dice così: guai alla generazione i cui giudici meritano di essere giudicati. È il tempo di giudicare i giudici, di riconoscere le loro iniquità, i loro errori, le loro nefandezze, no? Sono i cattivi governanti che affamano il popolo, in qualche modo, no? Poi già soltanto in queste due parole iniziali c'è già tutta questa critica, no? Evidentemente poi chi ci va di mezzo non sono i giudici stessi, ma appunto sono i piccoli, appunto la famiglia di Elimelech, per esempio, e situazioni di questo genere. Ecco, in quel periodo quindi, a causa di questi risvolti sociopolitici complessi, ci fu nel paese una carestia. Letteralmente ci fu la fame sulla terra. Il paese è la terra, semplicemente, eh? La terra santa, la terra conquistata, appena conquistata, appena nel senso qualche secolo prima, ma diciamo insomma dove il popolo di Dio si è insediato, no? Ed è appunto un grande peccato che questa terra, che è una terra feconda e rigogliosa, invece viva la prima esperienza di profonda carestia, no? Segno della cattiva gestione del dono della terra. E le conseguenze sono appunto molto negative, addirittura tragiche, no? Però sappiamo anche che la carestia, la fame, spesso viene presentata nel racconto biblico, nei racconti biblici, anche come un'occasione, è la possibilità di un approfondimento, di una purificazione. Pensate alla fame la famosa carestia del libro della Genesi del capo di Giuseppe, no? Che è una esperienza di grave difficoltà, ma è anche un'occasione, è l'occasione per cui appunto poi si ritroveranno i fratelli, si approfondirà il rapporto tra di loro, eccetera. Pensate a quello che succede nel libro dell'Esodo, dove continuamente gli ebrei nel deserto si lamentano che hanno fame, ma questo diventa un'occasione per fidarsi, insomma, per imparare a fidarsi un po' di più di Dio, no? Quindi esiste un'interpretazione benevola, positiva della carestia, non tanto in se stessa evidentemente, quanto appunto come un modo per esercitare la libertà, da un lato, non dipendere da altri se non da Dio, cosa che qui evidentemente non avviene, come adesso vedremo, e per appunto approfondire la fiducia, mettere alla prova la fiducia in Dio, no? Ma c'è anche un'altra fame, che è la fame dei profeti, la fame annunciata da Amos al capitolo 8, no? In cui in questo oracolo, versetto 11, 8-11, dice: manderò fame sulla terra, dice Dio, no? Non fame di pane, non sete di acqua, ma solo di ascoltare la parola di Dio. Da qui Gesù prende poi la sua risposta alla prima tentazione, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi il tema della fame è un tema che si può rileggere anche in questa chiave più spirituale, no? Ecco, e anche nel nostro libro, in qualche modo, questa esperienza appunto della fame che porta a migrare e quindi poi a tutte le conseguenze che questa migrazione porta con sé, diventerà invece poi un'occasione per un nuovo affidamento al Signore, no? Ci troviamo di fronte a questa famiglia che fugge da Betlemme. Un uomo con la moglie e i suoi due figli migrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab, ma guarda un po', proprio da Betlemme. Betlemme, che come sapete significa la casa del pane, no? È la casa del pane, quindi se a Betlemme c'è la carestia, figuriamoci cosa c'è altrove, insomma, ecco, in questa zona che doveva essere evidentemente una zona ricca e appunto particolarmente feconda, no? Di fronte alla difficoltà abbandonano la terra, tradiscono la fiducia in Dio, no? E si potrebbe dire, ma come, hai fatto tanta fatica per entrare nella terra, ci hai messo 40 anni per attraversare il deserto e prendere possesso della terra, ora alla prima difficoltà, certamente c'è una difficoltà, ma insomma alla prima difficoltà abbandoni, cerchi altrove, te ne vai, no? E, ecco, anche qui forse possiamo anche applicare alla nostra vita questa situazione, no? Quante volte giudichiamo sterile e senza futuro qualche situazione personale, situazione del mondo, sociale, situazioni ecclesiali anche, no? E ci lamentiamo e vorremmo uscirne, e vogliamo trovare subito delle soluzioni, allontanandoci per esempio, no? come fa questa famiglia, no? Ecco, la lettura del libro di Ruth ci insegna a guardare le cose con un po' di calma, no? A stare dentro le situazioni senza catastrofismi, accettando anche percorsi complessi, alle volte non lineari, che sembrano provvisori, ma che poi forse piano piano si rivelano interessanti, no? Dicevamo di quest'uomo che se ne va, e alle volte è necessario andare via. Sappiamo di tante persone che fuggono dalla fame da tante parti del mondo, ma nel nostro caso andare via, lasciare la terra, significa appunto non fidarsi di Dio. È l'indizio di una sfiducia in Dio, no? Si cerca altrove quello che lui sembra non sia più in grado di darci, no? Emigrò, è la condizione di tanti, tra l'altro, no? Tante persone emigrano, tante persone appartengono a questa esperienza, e lo stesso popolo di Israele è identificato spesso con i migranti, no? Il libro del Levitico, per esempio, dice di trattare bene gli stranieri, perché tu sei stato straniero, no? Comanda di trattare lo straniero residente come un nativo, amandolo come te stesso, poiché gli israeliti furono a loro volta stranieri in Egitto, no? Quindi questa condizione è una condizione conosciuta, condizione che però qui sembra essere il segnale di qualcosa che è tornare indietro, no? È uscire dalla terra, ritornare in una condizione appunto che era stata superata, tra l'altro vi ricordate che Moab, il territorio di Moab si trova di là dal Giordano, quindi è fare proprio l'itinerario inverso rispetto a quello di entrare nella terra, quindi è una sorta di esperienza di regressione. La fame porta con sé un'esperienza di allontanamento dalla fede, dalla fiducia in Dio, no? E adesso questo lo vedremo anche meglio. E la fine del versetto ci ricorda che il luogo dove questa famiglia emigra sono i campi di Moab. Su Moab abbiamo già detto, quindi non commento questa cosa, ma appunto il contesto è quello di un luogo ambiguo, di un luogo appunto sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista sociale molto giudicato molto male da Israele. Bene, continuiamo, vediamo il versetto 2.
Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion erano i fratei di Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di Moab, vi si stabilirono.
Ecco, l'altra settimana sottolineavamo la caratteristica dei nomi, questi nomi che sono una sorta di piccolo copione teatrale, ogni nome, già nel nome c'è un po' tutta la vicenda del personaggio, no? Il nome dice che cosa fa e come vive il personaggio. Il primo, appunto, Elimelech, questo nome significa Dio è il mio re, El è il mio Melech, no? Malak, Melech, a che fare con la radice del re, del sovrano. El è uno dei tanti modi con cui Israele chiama Dio. E ci sono tantissimi nomi di personaggi più o meno illustri nel racconto biblico che hanno l'iniziale con questa espressione El. Ve ne ricordo solo due. Il primo è Elkanah, il padre di Samuele, che significa Dio ha creato, simile per certi versi, no? Dio ha creato, Dio il Signore, Dio il Re, insomma sono due nomi molto simili come significato al nostro Elimelech. E poi l'altro invece è un titolo più curioso, è il nome di un guerriero di Davide che si chiamava Elikah. Elika, che significa Dio mi ha vomitato, un po' particolare come nome, no? Però appunto sempre legato a questo, all'importanza, alla centralità di Dio come punto di riferimento per la vita delle persone, no? Appunto, dicevamo che il nostro personaggio si chiama Dio è il mio re, ma è proprio vero? È un nome un po' appunto forse un po' provocatorio per certi aspetti, no? Perché Elimelech non si fida di Dio, in realtà, no? Chi è Dio per te? Quest'uomo abbandona la terra, mostra di non fidarsi che Dio si prenderà cura di lui e della sua famiglia. Elimelech dimostra di voler essere lui il re della sua vita, no? E visto che questi personaggi sono sempre anche un po' il simbolo del popolo, quindi non è solo la vicenda personale di questo signore, ecco, questo nome denuncia il fallimento del rapporto di Israele con Dio, no? Uno dei tanti tradimenti che tutta la storia della salvezza ci mette di fronte, no? Che non a caso proprio dopo il tempo dei giudici è il tempo in cui gli ebrei chiederanno, come accennavamo prima, a Samuele, proprio al profeta Samuele, di dare loro un re, perché non si fidano in fondo di Dio, no? Vogliono essere come gli altri popoli. E forse ricordate che in questa polemica in cui Samuele cerca di resistere contro appunto la possibilità di dare un re, ci sono vari testi molto belli su questo tema, a un certo momento Dio interviene e parla con Samuele e gli dice: non ti preoccupare, dagli pure un re, perché non hanno rigettato te, hanno rigettato me. No, quindi appunto diciamo questa figura che ci viene incontro di questo personaggio ci dice appunto questa difficoltà a mettere Dio come re e invece non cercare altre figure che possano in qualche modo garantire però a pagamento appunto, no? C'è un costo per avere un re, il re costa, diciamo, mentre Dio è gratuito appunto, come dice anche una vecchia barzelletta. Ma questo re, appunto, come abbiamo già letto, ma rivedremo fra un attimo, non funziona in realtà, no? Questo tentativo di trovare un re altrove si rivela un fallimento. Il re terreno rischia di far morire la fede nel re del cielo, no? La moglie Noemi, che sarà una delle protagoniste del nostro libro, delizia, no? Dolcezza, delizia, il popolo è la delizia di Dio, è la sua delizia, ma nonostante questo, questo popolo non si fida di Dio. Anche qui il nome che indica una tensione, no? E quindi da questa coppia, che porta questi nomi fasulli, potremmo dire così, perché non è vero che Dio è il re, non è vero che il popolo è la delizia di questo di Dio, non possono nascere altro che dei figli inconsistenti. E quindi ecco che Maclon significa la malattia dell'incredulità, la malattia di questa condizione, appunto, non sana nei confronti di Dio. E l'altro, il fratello, Chilion, significa la debolezza, è l'intrinseca debolezza della poca fede. E ci rendiamo conto che già solo da questa presentazione non si va molto lontano, no? Non c'è molto futuro in personaggi che interpretano, diciamo così, queste situazioni che vivono in questo contesto. Praticamente una riga dopo si ricorda ancora che sono efratei, cioè provenienti da Betlemme, e si ricorda appunto che sono abitanti di Betlemme di Giuda. Si ripete anche qui Betlemme di Giuda, come si insiste su questa provenienza. Esiste un'altra Betlemme nel territorio di Zabulon, forse si vuole sottolineare invece appunto la provenienza dalla Giudea, e forse anche si fa riferimento al famoso oracolo di Michea che noi leggiamo nel periodo natalizio, in cui appunto si ricorda che Betlemme, pur essendo un piccolo capoluogo, è comunque un capoluogo molto importante, no? Ricordate Michea 5:1, no? E quindi appunto che proprio questo luogo, perché ve ne andate da questo luogo che è così significativo e che può diventare poi un luogo appunto dove c'è il pane, appunto, e si stabiliscono nei campi di Moab, trovano non solo provvisoriamente, ma se fosse per loro resterebbero proprio lì, no? Quindi hanno deciso di abbandonare la terra, no? di rivolgersi altrove. Ecco, questo è il quadro, e come vediamo è un quadro abbastanza fosco, e adesso vediamo che cosa poi succede dopo che questa famiglia si è trasferita a Moab. E leggiamo dal 3 a 5.
Poi Elimelech, marito di Noemi, morì, ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite. Una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono in quel luogo per 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito.
Ecco, Elimelech muore per aver tradito il suo nome, per non essere stato fedele alla sua vocazione, se vogliamo dirla così, per aver abbandonato la terra. E questo, come spesso capita nel racconto biblico, viene semplicemente registrato come un fatto che accade, e non è tanto una punizione di Dio, almeno possiamo anche leggerla in questo modo, quanto piuttosto come la conseguenza naturale di scelte sbagliate, di scelte distruttive, no? Se tu ti allontani dalla vita, muori. Se ti butti dal balcone, non volerai, probabilmente. succederà qualche altra cosa, quindi insomma diciamo un po' in questo senso, no? E subito dopo si dice che Noemi rimane, sta in questa posizione stabile, rimane lì, rimane con i figli, non prende l'occasione per tornare a casa, no? Rimane lì, rimane altri 10 anni. Tutto sommato sembra che ci si possa stare in questa situazione, no? E infatti i figli sposano donne straniere. Orpa, appunto, che significa la nuca, quindi che poi sarà quella che andrà via, e Ruth, che entra in scena in questo modo un po' così, molto dimesso, no? Abbastanza secondario, insomma, rispetto al racconto, non dice una parola in tutta questa prima parte del capitolo, no? E queste sono donne straniere, viene sottolineato che sono donne straniere, e con tutta la diffidenza che questi matrimoni misti portano con sé, no? E quindi continua una storia controversa, la storia difficile, ambigua del tempo dei giudici continua nella vicenda di questa famiglia, no? Il peso della storia familiare ha delle conseguenze, questi figli muoiono presto perché anche loro non hanno avuto fiducia in Dio, somigliano al padre, si crea una condizione di progressivo depauperimento della situazione di questa famiglia, no? E rimane Noemi con le nuore, rimangono le donne, no? Ci sono dei condizionamenti profondi in questa famiglia a cui sembra impossibile sfuggire e che hanno profonde conseguenze sulla vita di tutti. E così l'attenzione, potremmo dire, se fosse un'immagine cinematografica, l'obiettivo del regista, del nostro narratore, si concentra su Noemi. Noemi che adesso è rappresentante del popolo dei poveri di Yahweh, è donna straniera, vedova e senza figli, no? Sono tutte le caratteristiche dei più poveri, dei più piccoli, dei più derelitti, cioè di coloro che appunto radicalmente dipendono da Dio, no? Il povero di Yahweh, l'orfano e la vedova, no? Sono i rappresentanti di coloro di cui il popolo di Dio si deve prendere cura. Ecco, Noemi è proprio in questa condizione, no? Rappresenta ogni credente che dipende, dovrebbe, potrebbe dipendere radicalmente da Dio, no? L'altra volta parlavamo del tema del resto, appunto progressivamente la storia si concentra, la vicenda si riduce a poche persone, no? Rimangono soltanto queste poche persone. Rappresenta il resto di Israele, ma anche la condizione umana costitutivamente vulnerabile, bisognosa di tutto, e che non ha altri a cui rivolgersi in realtà se non Dio solo, no? Aveva provato insieme al marito a risolvere da sé la vita, il risultato è disastroso e i lacci della morte sembrano stringersi intorno a lei, no? Appunto, come dicevamo, e a questo punto la storia sembrerebbe già finita, ma dal versetto 6 c'è un cambiamento appunto intorno al tema del ritorno, e leggiamo allora il versetto 6.
Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane.
Ecco, seppur in queste condizioni limite, non tutto è perduto. Noemi non muore, anzi intraprende il cammino del ritorno. Letteralmente si alzò e tornò dai campi di Moab, no? Nei versi precedenti avevamo notato un atteggiamento passivo, forse un po' di comodo, di Noemi, no? E per due volte si diceva che Noemi rimase. Al versetto 3 rimase con i suoi figli, e poi al versetto 5 rimase senza i suoi figli, no? Un po' una sopravvissuta alla catastrofe, e un po' forse disorientata, bloccata a causa di quello che stava succedendo, no? Ora finalmente si muove, ha il coraggio di riprendere in mano la sua vita, seppur in una situazione molto difficile, senza una grande prospettiva, no? Però c'è una chiara presa di distanza da ciò che sembrava essere una soluzione e si è rivelato invece un inganno. Questo è molto netto, no? Cioè, Noemi prende consapevolezza che quello che è successo fino a quel momento è stato un errore, c'è stato uno sbaglio. Uno sbaglio, diciamo, che in qualche modo è stato riconoscibile a causa di quello che è successo, quindi diciamo tutto quello che è successo l'ha in qualche modo, tra virgolette, aiutata, per quanto possa essere doloroso, a rendersi conto di tutto questo, no? Però si rende conto che deve tornare. Bisogna avere il coraggio di allontanarsi da ciò che pensavamo ci portasse vita e ci ha portato invece solo morte. Non è facile, no? Soprattutto quando le cose sono un po' sedimentate, quando ci si è un po' abituati a questo andazzo, diciamo pure così, no? E questo verbo tornare è il verbo suv, che è fondamentale nel nostro racconto. In questo primo capitolo, questi versetti che stiamo commentando, ritorna continuamente. Ed è il verbo della conversione, indica la conversione, no? Il girarsi per tornare rispetto a un cammino di allontanamento da Dio, ritorna Israele, molto, molto anche questo un termine che ritroviamo spesso in tanti racconti, in tanti racconti biblici, in tanti oracoli profetici. È il verbo del cambiamento. Lo troviamo anche nei Vangeli, faccio solo un esempio perché appunto non dobbiamo fare l'elenco dei testi qui, ma avete presente che cosa dice, abbiamo letto domenica scorsa nella messa, il figlio minore, no? Ritornerò da mio padre, esattamente, è lo stesso tipo di atteggiamento, no? Atteggiamento di conversione, che è spinto da motivazioni molto diverse, no? Per esempio, nel caso del figlio minore, del figlio prodigo, certamente non è un senso di profondo pentimento, di chissà quale desiderio di cambiamento di vita, ma il problema è che la pancia canta, diciamo così, quando è vuota, e quindi bisogna in qualche modo riempirla. E anche Noemi, appunto, come abbiamo appena letto, se ritorna perché ha sentito che Dio ha dato pane appunto a Betlemme, quindi insomma anche per lei è la fame a spingerla più che il pentimento di quello che è successo, no? Però è interessante notare, anche se non ci viene detto in maniera esplicita, che comunque Dio non disprezza niente, Dio prende tutto, anche queste nostre intenzioni non proprio pure, non proprio perfettamente limpide. Allora procediamo e leggiamo il versetto 7.
Partì dunque con le due nuore da quel luogo dove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda.
Ecco, si ripete che parte con le nuore, e le nuore le sono vicine, è un gruppetto di povera gente. Possiamo immaginare questo viaggio di ritorno, no? Si mettono in cammino, andarono sulla strada per tornare alla terra di Giuda, fanno la strada a ritroso, questa strada di allontanamento adesso deve essere ripercorsa al contrario, un percorso che non consente scorciatoie. Tutto l'allontanamento va percorso fino a ricongiungersi alla partenza. Appunto, dicevamo, il verbo suv, oppure la suv, tornare, ha la stessa radice del pentirsi, del pentimento, teshuvah. Deve essere affrontato questo cammino personalmente e senza sconti. E si torna, appunto, facendo tutti i passi necessari, non in qualsiasi posto, ma alla terra di Giuda, alla terra promessa, quel luogo da cui che Dio ci aveva destinato per la vita e che noi abbiamo abbandonato, no? Da quella terra da cui non bisognerebbe mai andar via. Evidentemente, aggiungiamo subito, a scanso di equivoci, visto il tempo un po' complicato che stiamo vivendo storicamente da questo punto di vista, che non si tratta solo o soprattutto di un pezzo di terra fisico, di un luogo geografico definito, no? Si tratta piuttosto e soprattutto del cuore, no? Dei valori che ci abitano e che noi abitiamo, e ciò in cui ci identifichiamo e che ci fa sentire a casa, no? Quindi non è una questione, appunto, di confini geografici, che ne dica qualcuno, insomma, no? Questo versetto potrebbe sembrare una sorta di ripetizione, cioè è una ripetizione di quello che è stato detto prima, no? Ma appunto è la tipica, l'abbiamo trovato anche nel libro di Tobia, la tipica ripetizione biblica che serve a sottolineare l'importanza di quello che si sta dicendo, no? Questo che si sta dicendo è molto importante, no? Cioè è importante che a un certo punto si metta in moto questa dinamica, questo processo di ritorno, no? La decisione di Noemi, che coinvolge anche le uniche persone che le sono rimaste vicine, rimette in moto la storia che sembrava finita, no? Quindi, diciamo, questo tornare è un minimo spazio di apertura. Quando le cose sembrano finire, un barlume, un piccolo lumicino permette di rimettere in moto la vicenda. E Dio vuole intervenire nella vicenda di queste povere donne, di questo popolo così mal ridotto, ma appunto Dio può intervenire se anche Noemi ci mette del suo, può intervenire e interverrà appunto in maniera molto significativa, ma con la disponibilità di Noemi a giocarsi anche lei in questa storia, no? È un principio che potremmo sintetizzare con questa espressione: darsi da fare per lasciarsi fare, no? Cioè bisogna fare la nostra parte perché il Signore possa fare la sua parte. Noi non possiamo compiere l'opera di Dio senza di Dio, ma la nostra parte siamo invitati a farla. Perché il Signore non vuole semplicemente così elargirci i suoi doni dall'altezza della sua generosità e della sua bontà, ma vuole la nostra personale attiva collaborazione, no? Vuole persone libere, non semplicemente appunto dei clienti a cui elargire i suoi doni, la sua bontà, no? Quindi siamo chiamati a darci da fare. Noemi deve darsi da fare, deve uscire dalla terra di Moab perché possa lasciarsi fare dal Signore, perché il Signore possa compiere la sua opera. Allora, sono quasi le 10. Io andrei avanti un altro pezzettino, forse leggiamo ancora un paio di versetti e poi ci fermiamo, interrompiamo un po' il dialogo tra Noemi e le nuore, ma comunque insomma vediamo un po'. 8-9.
Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. E le baciò, ma quelle scoppiarono a piangere.
Ecco, Noemi si rende conto che le nuore non la stanno solo accompagnando al confine della terra di Moab, ma che vogliono restare con lei. E le invita con forza a lasciarla, con due ordini precisi, no? Due imperativi secchi. Andate, tornate alla casa di vostra madre, come a dire, voi la casa ce l'avete, andate nella vostra casa, no? Questo termine casa ritorna in questi versetti, prima appunto nel versetto 8 la casa di vostra madre e poi nel versetto 9 la casa del marito, no? È chiaro che dicendo queste parole possiamo immaginare tutta la sofferenza di Noemi, no? Casa qui ha il senso di famiglia, evidentemente, no? È abbastanza chiaro, no? Alla casa di vostra madre. Ecco, già cominciamo a notare nel modo di parlare di Noemi una certa amarezza che prenderà piede in maniera sempre più forte, no? Da qui in poi, diciamo, Noemi mostra il coraggio, la forza, come dicevamo, di tornare, ma nello stesso tempo anche la grande fatica di fidarsi in questa situazione, quindi tutta la lentezza e anche un progressivo, potremmo dire, aspetto di desolazione che prenderà piede sempre di più nella sua vita, no? Però nonostante questo ancora è capace di prendersi cura di quelli, di quelle che si sono prese cura di lei, nello stesso tempo rivela anche un atteggiamento che alle volte caratterizza chi sta vivendo un forte dolore, cioè il desiderio di essere lasciata in pace, di essere lasciata sola, no? E la benedizione che segue è molto bella e anch'essa rivela un desiderio inespresso di Noemi, no? Di non essere abbandonata da Dio, anche se lei finora non l'aveva molto considerato. Ecco, non può fare a meno di rivolgersi a Dio perché le sembra che ormai non le rimane nient'altro. Anche le nuore alla fine andranno via, secondo lei, evidentemente, no? Loro possono trovare tranquillità in casa di un marito, mentre lei appunto questa tranquillità non la potrà trovare. Non a caso questo termine casa ritorna più volte, casa come Betlem, appunto la casa del pane, no? Quindi diciamo l'autore evidentemente gioca un po' con questi termini, con questi significati, no? Noemi cerca una casa e ha un po' di invidia nei confronti delle nuore che potranno trovarla presso un nuovo marito in casa del marito, no? E poi abbiamo questo momento del bacio tra le donne, è un momento molto commovente e segna anche un legame che non si vorrebbe interrompere, ma che non può continuare nello stesso tempo, no? È un bacio dolce e amaro nello stesso modo, che dice appunto la cura, il legame, l'affetto, ma anche appunto diciamo una situazione bloccata che sembra non avere un grande spazio di futuro, e quindi Noemi invita le donne a tornare a casa loro, no? E tutti per questo piangono appunto in questa situazione. Ecco, ci fermiamo qui e poi continueremo la prossima volta questo dialogo tra Noemi e le due le nuore, e poi appunto in modo particolare vedremo Corrotto, che finalmente entrerà in scena. Bene, allora possiamo eventualmente, se vogliamo, rileggere questo testo, questi 9 versetti, e poi eventualmente fare qualche breve risonanza.
Noemi, bella figura, mi viene da dire come vivere la mancanza e attraversare la mancanza. Credo che si riassuma un po' qui quello che stasera ho sentito, perlomeno per quello che ho capito. Cioè, lei vive questa mancanza molto concreta del pane, della fame, eccetera, ma come la attraversa? Quindi come è importante sapere attraversare la mancanza, perché la prima reazione che ha è quella di chiudersi, di vedere di cavarsela da sola, o comunque prima col marito, insomma, caviamocela da soli e cerchiamo di risolvere il problema da soli. Ancora peggio quando resta sola, quindi con anche la mancanza affettiva, mancanza delle relazioni, in più questa mancanza di Dio, che proprio non gli viene neanche in mente all'inizio, no? Alla fine sì, dice: Dio mi ha abbandonato, perché comincia a comprendere che da sola non si va da nessuna parte, quindi c'è bisogno comunque degli aiuti. E la cosa interessante è che lei adesso vuole tornare, no? Decide di tornare, ma ancora è un tornare rassegnato, ancora molto passivo, molto, cioè la mia vita comunque è finita, vado là e va bene, la mia vita finirà. Tant'è vero che dice alle due: tornate, almeno voi avete delle relazioni affettive, avete la possibilità di un futuro, no? Quindi mi fa davvero riflettere su come si attraversa la mancanza, perché ognuno di noi ce le ha, con chi ci accompagniamo nel momento in cui abbiamo e dobbiamo attraversare una mancanza. Questo è importante, secondo me.
No, devo fare un po' pace con questi primi 5 versetti, perché cioè, chi scappa e va via, o come si dice, si allontana per fame, è perché ha fame, è perché qualcuno ha fatto sì che ci siano le carestie e le ingiustizie e le ineguaglianze. Quindi questa cosa, capisco la sottolineatura che ci hai, insomma, proposto tu, del volersi fare da sé, voler essere autonomi rispetto a Dio, capisco tutto, insomma, la problematicità di questa cosa. Del resto c'era una carestia e loro avevano fame. Quindi devo un attimo fare pace con questi. Poi fortunatamente dal versetto 6 ritornano un po' dei toni che mi credo ci sono più così familiari o nelle corde. Però questo fatto che questi hanno fatto un po' i capuzzielli, si dice a Napoli, cioè abbiano preso l'iniziativa di andarsene e farsi da sé, vabbè, però avevano anche delle condizioni oggettive di cui loro probabilmente non avevano colpa. Allora, così, ci rifletterò un po'.
Adesso, se non c'è altro, io mi sono dimenticato di lasciarvi qualche traccia, appunto per la riflessione personale, e allora brevemente la prima traccia potrebbe essere quella dei tempi incerti, dicevamo all'inizio, no? I tempi incerti e la tentazione della purezza. No, del chiudersi, dell'arroccarsi, eccetera. Adesso appunto possiamo dirla così, tanto evidentemente si capisce a cosa facciamo riferimento, visto che ne abbiamo parlato, no? Poi un altro tema è quello di Amos, la fame della parola. Quindi il tema della fiducia, no? Che viene fuori appunto anche da quello che adesso si diceva, no? Cioè evidentemente non è un testo di sociologia o di storia delle migrazioni o delle carestie, eccetera, no? Ma appunto il forse dietro questa fame c'è la mancanza di fiducia nell'amore di Dio, no? Quindi Amos 8:11 che citavo prima, non fame di pane ma di ascoltare la parola, no? Ecco, questa è una seconda pista. L'altra pista è questo tema del SUV, che non è evidentemente il macchinone, ma è appunto il tema del ritorno, il intraprendere il cammino del ritorno. Ci stiamo avvicinando alla Quaresima, di per sé domani nel resto d'Italia è mercoledì delle ceneri, quindi insomma entriamo in questo tempo appunto che è caratterizzato proprio da questa logica del ritorno, no? Appunto, e come laceratevi il cuore, non le vesti, tornate a me, eccetera, no? Ecco, e poi l'ultima pista, forse più esistenziale, dicevo, bisogna avere il coraggio di allontanarsi da ciò che pensavamo ci portasse vita e che ci ha portato solo morte, no? Quindi il coraggio di allontanarsi da ciò che forse conosciamo bene e che però alla fine ci fa male, ma facciamo fatica a liberarci da queste cose, no? Tante volte siamo un po', non so se dire dipendenti, ma insomma, ecco, siamo un po' legati, ecco, a queste situazioni, no? Ecco. Bene, allora concludiamo insieme con la preghiera e ci affidiamo appunto reciprocamente al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, grazie e ci troviamo fra 15 giorni, quindi il 3 marzo.